Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian e questa mattina un aggiornamento rispetto alla situazione sul fronte del conflitto russo-ucraino. Ci colleghiamo proprio con la Russia questa mattina con il nostro corrispondente Giuseppe D'Amato. Giuseppe, buongiorno, ben trovato su SBS Italian.
Buongiorno Australia.
Partiamo ovviamente dall'ultima notizia, ovvero quella dell'attacco alla regione russa di Kursk da parte dell'Ucraina. Cosa si sa fino adesso della situazione e soprattutto poi in seconda battuta qual è il significato di quello che sta succedendo?
Intorno alle 2 di notte del 6 mattina alcune unità di una brigata meccanizzata ucraina ha sfondato il confine dopo un bombardamento e il lancio di droni e sono state occupate 6 o 7 località di frontiera. Soprattutto è stata occupata una stazione di pompaggio del gas russo diretto a 3 paesi dell'Unione Europea, che però insomma, le condotte di questa tratta passano per il territorio ucraino. La popolazione locale in gran parte è fuggita, perlomeno questo dice la televisione ufficiale. Dai video che sono trasmessi invece da altre televisioni, invece sembra che qualcuno sia rimasto indietro, insomma, si sono persi i contatti. In questo momento sembra, da quello che viene raccontato, da quello che si legge anche soprattutto ufficialmente, queste unità ucraine si sarebbero fermate nella zona che adesso hanno preso sotto controllo. C'è una situazione di estrema difficoltà. L'obiettivo adesso non è chiaro, probabilmente c'è un qualche scopo diplomatico, perché noi sappiamo che si è aperta una finestra da alcune settimane per una trattativa. Sembrerebbe che gli ucraini vogliano assumere una posizione di un certo tipo in maniera tale che riescano a non farsi imporre certe condizioni dai russi.
Quindi diciamo una mossa più strategica con fini diplomatici che una mossa che ha un respiro militare poi sul campo, secondo te, se ho capito bene?
Esatto, non è una mossa strategico-militare da quello che appare, anche perché altrimenti gli ucraini sarebbero facilmente arrivati fino alla centrale nucleare di Kurchatov, che è a 60 km dal confine, e invece si sono fermati prima. Questo ha più un significato di carattere diplomatico, perché 2 mesi fa i russi hanno preso sotto controllo alcuni distretti della regione di Kharkiv, che è ucraina. Di conseguenza sembra che gli ucraini non abbiano fatto altro che restituire quello che hanno subito 2 mesi fa.
Ecco, visto che in questo momento ti trovi in Russia, è molto interessante per noi raccogliere la prospettiva che c'è dal di dentro. Un po' prima hai accennato a quella che è la stampa ufficiale, come si sta dipingendo questa situazione. Che aria tira? Qual è il messaggio, appunto, anche all'opinione pubblica russa di quel che sta succedendo?
Il messaggio è questo. È una provocazione, questo è quanto ha dichiarato il presidente Putin. Provocazione perché qui ci sono tante cose dette e non dette all'opinione pubblica, diciamolo subito, per parecchio tempo sembra quasi che ci fosse un accordo, un tacito accordo, un accordo non scritto fra Mosca e Kiev, di limitare gli scontri di quella che i russi chiamano operazione militare speciale al Donbass, quindi all'Ucraina orientale e all'Ucraina meridionale, e lasciare fuori tutte le regioni di confine. C'è un confine lunghissimo, lungo migliaia di chilometri, e quindi di lasciare fuori queste regioni, nel senso che al massimo potevano volare dei colpi di artiglieria da una parte e dall'altra, oppure i droni, ma certamente non vi era uno sfondamento delle linee di confine. Invece, 2 mesi fa, come abbiamo appena detto, i russi hanno preso controllo di alcuni distretti della regione ucraina di Kharkiv. Dal di dentro non si dice niente, perché purtroppo la gente ormai è abituata a questa situazione di estrema difficoltà. Vi sono delle comunicazioni da parte del Cremlino che vengono accettate dalla gente, ormai sembra quasi la normalità, e questo certamente lascia da una parte sorpresi, ma il cittadino russo medio si sente senza una qualsiasi possibilità di poter influenzare su questa situazione. Molti cittadini appoggiano questa operazione militare speciale, molti altri invece iniziano ad avere stanchezza. Infatti i sondaggi indicano che i russi vorrebbero che questa situazione vada a chiudersi con un negoziato.
Anche perché, lo ricordiamo, abbiamo superato i 900 giorni dall'inizio del conflitto. Giuseppe, andiamo con te un attimo un passo indietro, perché sul fronte, insomma, delle notizie diplomatiche, all'inizio di questo mese è arrivata anche la notizia di questo importantissimo scambio di prigionieri, quello avvenuto il 1 agosto. Ecco, con te vorremmo commentare questa notizia, ma anche chiederti chi ci ha guadagnato.
Ma intanto iniziamo a dire che è cambiata la dinamica di quanto sta avvenendo, di questi eventi tragici, diciamolo subito, evidenziamolo sempre: questa è una tragedia russo-ucraina. Dopo il summit della NATO di Washington del 10-11 luglio, dopo la campagna elettorale negli Stati Uniti, sono cambiate molte delle dinamiche, si è all'improvviso aperta una finestra per un negoziato. Infatti dopo poco c'è stato questo scambio, massi scambio di spie, dissidenti e quant'altro. Questo ha significato fondamentalmente che ci può essere un dialogo e soprattutto ci si può fidare uno dell'altro. Questo è il vero significato, e questo è il primo passo verso quella cosa che tutti noi speriamo ormai da tantissimo tempo, ossia cessate il fuoco con l'inizio di negoziati che però possano portare ad una qualche conclusione di questa situazione tragica. Chi ci ha guadagnato? In apparenza sembra che ci abbiano guadagnato gli occidentali, perché sono stati scambiati 16 persone che sono state mandate in Occidente e 10 dall'altra parte, ma tra questi 10 c'erano due minorenni. In apparenza ci ha guadagnato l'Occidente, perché siamo in un periodo di campagna elettorale, ma è anche importante dire che ci hanno guadagnato anche i russi, perché a un certo punto queste persone che possono aver commesso anche reati gravissimi sono tornate a casa, perché probabilmente bisogna riuscire a trovare un momento per tranquillizzarsi e cercare un attimino di dialogare e parlare chiaramente uno con l'altro.
Ecco, hai parlato di vie diplomatiche, hai parlato di aperture, hai parlato anche ovviamente della speranza che questo conflitto possa vedere una fine, ma dall'altra parte abbiamo un altro fronte di conflitto che potrebbe avere un peso anche sulla situazione della quale stiamo parlando con te stamattina. Quindi ti chiederei: qual è il ruolo invece della Russia in ciò che sta succedendo in Medio Oriente?
Intanto ricordiamo che la Russia ha utilizzato la carta del Medio Oriente per portare via l'attenzione dell'Occidente dallo spazio ex sovietico. Questo avviene ormai da oltre un decennio. È evidente che i russi appoggiano l'Iran, però non contro Israele. Questo perché i rapporti tra Israele e la Russia non sono assolutamente cattivi. Anzi, non dimentichiamo che Israele è uno di quei paesi che non ha fornito armi all'Ucraina e ha cercato di tenere un atteggiamento quasi equidistante. La ragione per la quale il presidente Putin nei giorni scorsi ha chiesto all'Iran di andarci cauto con la reazione nei confronti di Israele è proprio per questa ragione. Sì, la Russia sta fornendo armi all'Iran, questo è noto, fornisce assistenza anche sul programma nucleare indirettamente, ma certamente ha cercato finora di fare da paciere in qualche maniera. In sostanza cerca di avere una posizione a specchio simile come quella degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina.
E allora grazie mille per questo aggiornamento dalla Russia, il nostro corrispondente, lo storico Giuseppe D'Amato, e ci sentiamo prossimamente.
Arrivederci, grazie a tutti.